cielo macchiato di neve e le notti non cancellano l'odore che il lager nasconde. Tu mi chiedi, saprai ritrovare la speranza che ci riscaldava dai gradini di una lunga scala. A Mauthausen si precipitava nei giorni della memoria, nei giorni della memoria, nei giorni della memoria, nei giorni senza memoria. Annientati con una fiammata, Hiroshima, Nagasaki, una luce accecante al magnesio, c'è chi fotografava gli armeni perduti nei rossi deserti, e l'Europa per la sua ricchezza prese schiavi fratelli africani. Chi potrà risvegliare la mia umanità per le incomprensibili? Dopo il buio, sai, nascerà la luce. Dell'inquisizione, i nativi decimati, i massacri per il nuovo mondo. Poi rivedo mio padre fuggire dalla furia razzista di Jaffa, interi villaggi distrutti nel delirio di una terra promessa. Nei giorni della memoria, nei giorni della memoria, nei giorni della memoria, nei giorni senza memoria.
Gennaio è il giorno della memoria. Un filo rosso ci unisce nel ricordo di ciò che è accaduto nel nostro passato, neanche troppo lontano, e di quello che resta fermo, netto, come un segno indelebile. E questo è il concetto del non dimenticare. Perché dimenticando non riusciamo più ad alimentare la memoria che tutti noi, adulti, giovani, dobbiamo avere e mantenere viva. E questo senza dimenticare quello che è accaduto, ma anche riflettendo, continuando a riflettere, su quelli che sono stati gli errori e le atrocità del passato, ed agire oggi, ora, anzi, se non ora, quando, nei confronti delle nuove atrocità. Come ha giustamente rilevato Sepúlveda, un popolo senza memoria è un popolo senza futuro. E con queste parole tendeva proprio a sottolineare lo stretto legame che esiste tra il passato, quello custodito nella memoria, e la comprensione del presente, quindi la costruzione del futuro, in un ciclo continuo, costante, nel quale l'umanità molto spesso, troppo spesso, sembra condannata a ripetere i propri errori, anziché fare tesoro delle proprie conquiste. E allora occorre prendere coscienza del valore della memoria e del modo sapiente, il più sapiente possibile, di farvi ricorso. Indispensabili alcuni spunti di riflessione. Eccone alcuni.
Go ahead.
Hi. During your speech, you made a lot of references to Jewish people, as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German. And they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule.
I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears No. Allow me to finish. And allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Sir, I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to, my late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side,
the Jews did not take arms against the
my
Germans.
My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what she's done. What?
Regaliamoci la traduzione di questo discorso particolarmente sentito da parte del professor Norman Finkelstein. Inizialmente viene a lui posta una domanda da una ragazza che sta piangendo. E dice nel suo discorso: professore, lei ha fatto molto riferimento agli ebrei, a certi ebrei che in questa sala sono presenti, e li ha paragonati ai nazisti. E questo è estremamente offensivo per certe persone che sono tedeschi, ma è anche estremamente offensivo per le persone che hanno effettivamente sofferto nella guerra nazista. La risposta del professore non si fa attendere. Io non rispetto più questo discorso, davvero, non più. Non mi piace e non rispetto le lacrime di coccodrillo. A me non piace giocare davanti a un pubblico la carta dell'Olocausto, dice il professore, spesso interrotto da grida. Ma adesso mi sento obbligato a farlo. Il mio defunto padre è stato prigioniero ad Auschwitz. La mia defunta madre stette nel campo di Majdanek. Ogni singolo membro della mia famiglia, della parte di mio padre e di mia madre, è stato sterminato. Viene interrotto a questo punto da un ragazzo che gli urla: gli ebrei non hanno reagito contro i tedeschi. E lì il professore si rivolge direttamente a lui, riprendendo il discorso. Entrambi i miei genitori presero parte alla rivolta nel ghetto di Varsavia ed è esattamente e precisamente per la lezione che i miei genitori ci hanno insegnato che io non rimarrò in silenzio mentre Israele commette i suoi crimini contro i palestinesi e non considero niente di più spregevole dell'usare la loro sofferenza, il loro martirio, per tentare di giustificare la tortura, la brutalità, la demolizione delle case che Israele ogni giorno commette contro i palestinesi. Ecco perché io rifiuto di farmi ancora intimidire o soggiogare dalle lacrime. Se voi aveste un cuore, lo usereste per piangere i palestinesi. Con questa frase si chiudeva il discorso magistrale del professor Norman Finkelstein all'Università di Waterloo nel 2009.
Thank you.
interessante riprendere il concetto del professore. Io rifiuto di farmi ancora intimidire o soggiogare dalle lacrime. Beh, ammetto che al termine della visione di One Life un certo disagio io l'ho provato. L'ho provato perché immediatamente ho pensato, e so per certo che non è stato soltanto una mia riflessione, a quello che sta accadendo in questi giorni, a quello che sta accadendo da molti mesi anche in Ucraina, ed è legato alle persone, a quello che talvolta viene chiamato genocidio. Ecco, cosa possiamo fare? Cosa dovremmo fare? Al di là dello spargere lacrime e pensieri o ascoltare e seguire tutto quello che la cronaca ci racconta, quando riesce a raccontarci qualcosa, e soprattutto poi quando decidiamo di ascoltare qualcosa, perché lo sapete meglio di me, alla fine le notizie decidiamo di ascoltare e decidiamo, in qualche modo le scegliamo, quelle alle quali vogliamo credere, respingendo le altre. Ecco, in questa situazione il discorso del professore 2009 è estremamente attuale, anzi la realtà attuale dell'oggi sta superando quello che nella realtà si poteva prevedere.
30 secondi alla diretta.
Ora la storia di Nicholas Winton, che molti anni fa visitò Praga. Ciò che trovò furono migliaia di profughi in balia dell'imminente invasione di Hitler.
Pensi mai ai bambini e a cosa è successo loro?
Oh. Avrà molte storie da raccontare.
Non si tratta proprio di me.
Porteremo questi bambini in salvo in Gran Bretagna.
Perché lo sta facendo, signor Winton?
Perché se posso fare qualcosa, allora devo farlo.
Sappi che non possiamo salvarli tutti.
Io ho iniziato, io devo finire.
Non possiamo deludere queste persone.
Salvi una vita, salvi il mondo.
Giovanotto, ho qualcosa da dirle. Si sieda. Se non li portiamo via, moriranno.
Mi scusi, ma di quanti bambini stiamo parlando?
669.
Posso chiedere se c'è qualcuno tra il pubblico stasera che deve la sua vita a Nicholas Winton?
Tratto da una incredibile storia vera, One Life. Interpretato da un magnifico Anthony Hopkins, il personaggio reale, una storia vera, verissima, che è quella di Sir Nicholas Winton, un uomo che salvò centinaia di bambini durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo film racconta la storia di Nicky Winton, un giovane broker londinese che nei mesi che precedettero lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale salvò 669 bambini profughi. E nel 1938 Nicky si reca a Praga, dove trova migliaia di famiglie fuggite dalla Germania e dall'Austria che vivono in condizioni disperate, sopravvivono in condizioni disperate. Non hanno riparo, non hanno cibo e sono sempre sotto la costante minaccia di un'invasione nazista. Si rende conto che la sua è assolutamente una corsa contro il tempo, ma capisce che deve fare qualcosa, deve riuscire a fare qualcosa, deve riuscire a salvare quanti più bambini possibili, prima che le frontiere in qualche modo si chiudano definitivamente per loro. Ma io ho fatto riferimento ad un film, One Life. Sì, perché ad un certo punto la storia di Sir Nicholas Winton, Nicky Winton, viene invitato in una trasmissione televisiva dalla BBC. E lui rivive e ricorda la triste sorte di quei bambini, ma dei tanti bambini che non ha potuto portare in salvo in Inghilterra. E di questa cosa, 50 anni dopo, ancora si incolpa per non aver fatto di più. Beh, racconta la sua incredibile storia in televisione, in questa trasmissione che si chiama Death Life, che gli riserva una grande sorpresa. Una sorpresa che lo lascerà senza parole. Sermone. È un sermone di un pastore tedesco, Martin Niemöller, che si riferiva all'inattività degli intellettuali tedeschi in seguito all'ascesa al potere dei nazisti e delle purghe dei loro obiettivi scelti, gruppo dopo gruppo. Il testo è ben conosciuto, frequentemente citato, ed è una sorta di modello popolare per descrivere i pericoli legati all'apatia politica, e come essa alle volte inizi con un odio teso ad impaurire un obiettivo e di come alle volte poi tutto finisca fuori controllo. Nei paesi di lingua spagnola la poesia, già propagandata ampiamente da attivisti sociali degli Stati Uniti, almeno negli anni 60, in realtà è stata spesso erroneamente attribuita a Bertolt Brecht, e sin dagli anni 70 questo accadeva, benché non esista nessuna evidenza che il drammaturgo tedesco abbia mai, nemmeno in forma variata, pubblicato o recitato questi versi. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. E un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Esistono tante versioni di questo sermone. Tanti discorsi tenuti nel 1946 proprio da Niemöller. In ogni caso il testo della poesia rimane controverso perché le tante varianti che si differenziano sia per le persone citate, non lo so, i comunisti, i socialisti, gli ebrei, i cattolici, i testimoni di Geova, gli omosessuali, i malati incurabili, sia per l'ordine in cui sono citate. Insomma, in un diario, First Things, nel 1971 fu chiesto a Niemöller una versione da riportare, ma lui disse che non era molto sicuro di aver detto queste famose parole, ma se la gente insisteva nel citarlo, lui avrebbe preferito una versione che parla di comunisti, di socialdemocratici, di sindacalisti.
الأحلام رامين تمنى اليوم 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 السلم في هذا الكون ومع مرور الأيام السلم في كل مكان
You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us
tutto ciò che possiedi, tutto questo venga spazzato via, non hai più niente, non hai più niente e non hai anche da mangiare. L'obiettivo di questo assalto è la pulizia etnica, è una frattura immensa dal punto di vista morale, e la nostra umanità sta morendo a Gaza.
Secondo i dati dell'ONU, a Gaza è stato ucciso l'1% della popolazione. Qual è la situazione oggi?
La situazione a Gaza è quella che chiaramente non sarebbe possibile non avere dopo quasi 100 giorni di bombardamenti violentissimi in cui Israele ha lanciato su una striscia di terra che è 365 km quadrati. Su questo pezzo di terra sono state scaricate 6.000 bombe a settimana. Oltre il 60% dell'infrastruttura di Gaza è distrutto, interi quartieri residenziali rasi al suolo, hanno distrutto scuole, moschee, ospedali, panetterie, i posti dove si faceva il cibo, si produceva l'unico cibo possibile. Quasi tutti dei 40 ospedali di Gaza non sono più operativi se non come rifugio per gli sfollati, che sono 1.900.000. Almeno 3 bambini al giorno vengono amputati di una o due gambe.
Alcuni analisti sostengono che l'obiettivo di Netanyahu è quello della deportazione della popolazione di Gaza. È davvero possibile che sia questo l'obiettivo?
L'obiettivo di questo assalto è la pulizia etnica. In tempi di guerra, Israele porta avanti sfollamenti forzati di popolazione, deportazioni. Ce ne fu un'altra nel 1967, 350.000 sfollati, ma cui non è mai concesso di rientrare. Cioè, la pulizia etnica è una realtà. E a Gaza, effettivamente, ci sono stati, sin dai primi giorni, degli elementi che lasciavano trasparire questa intenzione. C'erano comunque delle figure nel governo o vicini al governo che parlavano di soluzione egiziana. La deportazione, lo sfollamento forzato, costituisce un crimine contro l'umanità.
Smile. Without a reason why, love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
L'orrore fa acquistare alla parola memoria un significato importante, politico, perché una testimonianza diventa importante nel momento in cui, con il passare degli anni, vengono a mancare i testimoni diretti di quell'orrore, di quella battaglia. E allora i principali protagonisti di quella battaglia contro ogni oblio diventano elementi fondanti della nostra memoria. Ecco, il 27 di gennaio è la giornata della memoria e quindi è un giorno dedicato al ricordo. Beh, intanto diciamolo che il 27 gennaio è stato istituito nel 2005 dalle Nazioni Unite proprio per commemorare e rendere omaggio alle vittime dell'Olocausto. Perché quel giorno? Perché quel giorno le truppe russe che avanzavano verso la Germania scoprirono un campo di concentramento. Arrivarono proprio ad Auschwitz, in Polonia, e liberarono i pochi superstiti rimasti. L'Italia riconosce il giorno della memoria fin dal 2000, al fine di ricordare la Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico. Per ricordare le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché di tutti coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, anche a rischio della loro vita, salvando altre vite e proteggendo i perseguitati. Ecco quindi che la lontana origine della memoria è una parola fondamentale nel linguaggio, e non soltanto nel nostro, perché deriva dal latino memoria, per indicare quello che si ricorda. Cioè, la memoria, per dirla con le parole di Tullio De Mauro, è la facoltà della mente umana di conservare, di ridestare in sé e riconoscere nozioni ed esperienze del passato. È la capacità dell'uomo di ricordare. E il ricordo è quello che una persona lascia di sé. E proprio per questo è ancora più importante oggi, 27 gennaio, fare memoria. Memoria di quello che è accaduto, memoria di quello che sta accadendo.
Da un tram per la vita di Thea Ranno. Carne innocente, stipata a forza dentro treni in viaggio per la morte, mani, occhi, sogni uccisi dal gas, ossa rivestite di pelle per vivi che sono già morti, e poi un bambino che scappa, che scampa le mani assassine, un bambino, uno, e un tram, uno, in viaggio per la vita. Mi chiamo Emanuele Di Porto e ho 91 anni. La mattina del 16 ottobre 1943, quando i tedeschi sono venuti al ghetto per fare razzia, mia madre è stata presa e portata su un camion. Io sono corso in strada per salvarla, e invece è stata lei a salvare me. La mia storia l'ho raccontata per più di 70 anni, ma solo negli ultimi tempi è diventata importante. Molta gente ormai per strada mi riconosce e mi chiama il bambino del tram. Io però non sono stato mai un bambino, perché a quel tempo c'era la miseria nera e ognuno doveva sbrigarsi a crescere per dare aiuto alla famiglia. Non sono mai stato un bambino, ma non sarò mai vecchio, perché nel mio cuore il tempo si è come fermato. La mia storia è scritta in questo libro. Ci sono parti completamente vere e parti in cui Thea, che l'ha fatta diventare romanzo, ci ha messo la fantasia che serve al passato per tornare in vita. Mi svegliano gli spari, forti, fortissimi nel buio della notte. Apro gli occhi e non mi raccapezzo. Mamma si è già alzata ed è corsa alla finestra. «Ci sono i tedeschi?» chiede Berta dal letto accanto al mio. Non risponde. Continua a guardare in strada per capire che succede. Via della Reginella, però, resta vuota. Lei allora apre di più le imposte, si sporge per vedere fino in fondo alla strada, soprattutto dal lato del portico d'Ottavia. Siccome sta piovendo, i capelli le si riempiono di gocce d'acqua che alla luce del lampione brillano come tanti piccoli fuochi. La guardo e mi sembra bellissima. I tedeschi? Domanda ancora Betta, che è la più grande delle femmine, e si comporta come se fosse una madre di famiglia. No, dice, nessuno. Altri spari però rompono il silenzio, colpi corti e vicini che potrebbero sembrare scariche di mortaretti. Ma siamo in guerra e nessuno si diverte a far scoppiare i mortaretti. Mamma si ritira, chiude le imposte. «Sono lontani», mormora. «Non vi spaventate». I colpi infatti sembrano venire dal Lungotevere. «È un qualche ubriaco che gioca al tirassegno». Lo dice in tono di scherzo, ma la sua voce trema. «Dormite, su, che è ancora presto». Passa vicino al letto che divido con mio fratello. A lui, che un po' si lamenta, «Ti fa male?» chiede preoccupata. Nando la guarda senza rispondere. Gli posa la mano sulla fronte come per sentirgli la febbre, ma non ha la febbre, e quella sulla fronte è solo una carezza. «Più tardi andiamo all'ospedale», dice. Vorrebbe aggiungere altre parole. Lo capisco da come si morde il labbro. Vorrebbe prenderselo in braccio e cullarlo, ma non lo fa. Nando ha 14 anni, è quasi un uomo. Non si può pigliare in braccio un quasi uomo, ma da quando sta male è diventato come un ragazzino. la carezza di nuovo. Dice che all'ospedale gli daranno la medicina che fa passare il dolore. Pure io le vorrei, le carezze sulla fronte. Vorrei che lei si preoccupasse per me, che mi chiamasse bello de mamma, che mi abbracciasse e mi facesse sentire speciale. Ma io, ringraziando Dio, sto bene in salute. Nando invece soffre tanto, soprattutto negli ultimi tempi, e mamma si strugge per lui. Un giorno che l'hanno riportato a casa, più bianco di un cencio e freddo che pareva un ghiacciolo, lei l'ha fatto sdraiare sul letto e gli ha messo addosso tutte le coperte a disposizione. Poi gli ha massaggiato le gambe e le braccia finché non ha ripreso colore. Da quando Nando sta male, noi che stiamo in salute, per lei siamo diventati come trasparenti. Certe volte resta a guardarlo come imbambolata, forse si domanda come può cucirgli un corpo nuovo senza difetti. A cucire è bravissima, fa certi rattoppi che quasi non si vedono e quando mette la stoffa sotto l'ago della Singer puoi stare sicuro che l'orlo dei pantaloni sarà perfetto. Torna alla finestra, gli spari continuano, girano per i confini del ghetto come una cintura, una cancellata che ci chiude nel terrore. Resta in casa se non vuoi finire ammazzato, sembrano dire. Io mi accuccio sotto le coperte, non per il freddo, siamo ancora ad ottobre, si sta bene, ma perché il cuore continua a battermi forte. Per distrarmi penso al film che ieri pomeriggio abbiamo visto al cinema, si intitola Fuga a due voci, e non è detto che nei prossimi giorni non torniamo a vederlo. Con te soli soli nella notte, cantava Gino Becchi che fa la parte del protagonista e mamma, piano piano gli cantava appresso. Lei ci va matta per il cinema, perché lì, in quel mondo di fantasia, non può succedere niente di brutto e ti guadagni qualche ora di felicità. Appena riesce a raccogliere 7 lire, una per ciascuno di noi fratelli e una per lei, andiamo a Piazza del Gesù, al centrale, e passiamo un pomeriggio senza pensieri. Mi raccomando, guardatelo 2 volte, dice papà, che al cinema non ci viene. Mamma abbassa la testa e sorride, anche se i tempi sono tristi. Io sono come lei, non mi abbatto mai. Lo so che siamo poveri, che c'è la guerra, la fame e tutto il resto, ma mica ti puoi sempre disperare. Se ti capita una cosa bella, pigliatela, così vivi meglio. Il mio motto è «Si salvi chi può». E la fantasia è un modo molto buono per salvarsi, perché ti fa trovare sempre una via di fuga. Ieri sera, quando siamo tornati a casa, mentre preparava una cacio e pepe di quella al bacio, mamma ha ripreso a canticchiare. Io, nascosto dietro la porta, la guardavo e mi sembrava la più bella di tutte, con il ciuffo che le scendeva sugli occhi e i capelli lunghi fermati sulla nuca con le forcine. Era bella pure quando i capelli se li ha tagliati alla maschietta e noi figli, tutti e 6, abbiamo tremato, pensando a quanto si sarebbe arrabbiato papà, visto che le donne con il rossetto, con le unghie smaltate o con il taglio di capelli alla moda non sono considerate serie. E invece, manco se ne è accorto. Lei grattugiava il cacio e intanto, con te sotto il raggio della luna, canticchiava. Poi sono arrivati gli altri e ha smesso, perché la guerra è guerra, mica si canta in guerra. Sono dentro questi pensieri quando via della Reginella si riempie di gente, tacchi che sbattono sui sanpietrini, colpi picchiati sulle porte con il calcio del fucile, ordini abbaiati in tedesco. Stanno portando via gli uomini. Mamma quasi grida, poi subito abbassando la voce, vado a Termini ad avvertire papà che resti laggiù. Qui è troppo pericoloso, se lo vedono lo prendono. È vero, il pericolo è sbucato come un lupo dalla tana e la calma di prima era solo quella che serviva per preparare la trappola. Vado e torno, dice lei buttandosi una giacchetta sulle spalle. Mi raccomando, state qui, non vi muovete. Vengo con te, azzardo. Sono grande, se succede qualcosa la posso difendere. Ma è già passata nell'altra stanza dove dormono gli zii e i cugini, raggiunge la porta, la apre e se la tira alle spalle con un colpo che mi fa tremare, perché con i tedeschi in strada ogni rumore può essere un disastro. Mi sembra di sentirla correre giù per i gradini, ma è solo un'impressione. I muri sono spessi e lei ha il passo leggero. Vado alla finestra, guardo fuori. Continua a piovere. Via della Reginella è quasi buia. I pochi lampioni non bastano ad illuminarla. La strada è bagnata, scivolosa. Di fronte alla casa di Settimia ci sono dei soldati con alcuni fogli in mano. Le liste. penso, e mi viene una rabbia terribile. Qualche settimana fa i tedeschi hanno domandato a noi, ebrei del ghetto di Roma, 50 chili d'oro, una specie di riscatto da pagare per essere lasciati in pace. È stato quel Kapler, il colonnello che comanda a Roma, a dire che se non pagavamo avrebbero preso 200 capifamiglia già segnati in un elenco e li avrebbero portati in Germania, alla frontiera russa, per combattere e morire. 50 chili d'oro da raccogliere in un giorno. Impossibile. Come fai a trovare tanta ricchezza quando c'è la miseria nera? Tutti però si sono dati da fare portando catenine, braccialetti, anelli. Anche molti cattolici ci hanno aiutato perché è disumano, hanno detto, mettere una taglia sulla testa di persone che devono pagare per restare vive. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raccolto e consegnato loro. Quindi che vogliono adesso? Mamma esce dal portone, si addossa al muro e striscia nel buio. È brava, si muove come un'ombra e nessuno la nota. La seguo con lo sguardo mentre il cuore mi batte forte. La piazza delle tartarughe è piena di soldati. Alcuni hanno in mano i fogli, altri soli fucili con cui minacciano i poveretti che hanno trascinato giù in strada e che ora, spaventati, chiedono spiegazioni. «Ma che volete da noi? Perché ci pigliate? Che cosa?» Quelli mica rispondono. Ti spingono, ti trascinano, fanno segno che devi sbrigarti, subito, presto, e andare verso il camion che sta aspettando e di cui vedo da quassù una parte del cassone. Alcuni intanto, con le mazze in mano, sfasciano vetrine, sfondano porte, tentano di scardinare imposte. Per i tetti scivolano ombre che cercano di mettersi in salvo. Due donne saltano dalla finestra fino al cortile di sotto. Ma sono pazze, si ammazzeranno. Mamma cammina normalmente, né piano né veloce. Per fortuna non si accorgono di lei. Quando imbocca la strada che va verso Torre Argentina, ricomincio a respirare. «Vestiamoci», dice Betta. Nel buio tutti le ubbidiamo. Lei veste pure Gemma, la piccola, che ha capito il pericolo e non fiata. Io mi infilo una maglia, calzini e calzoncini. Certi giorni d'inverno, quando si gela, le gambe mi diventano viola, ma io me ne infischio. «Dove ci portate?» urla una donna dalla strada. Corro alla finestra. È giovane, con un bambino al petto. La strada è troppo buia per riconoscerla. Vedo che punta i piedi, che non vuole camminare. Un soldato la spinge così forte da farla cadere. Il bambino scoppia a piangere. Il soldato la prende per il collo e fa per sbatterlo contro il muro. Lei scatta in piedi. Si riprende il figlio. «Non niente», mormora. «Su, bello de mamma, su, fa silenzio». Ma ci sono altri che alzano la voce, che fanno mille domande a quelli che parlano solo in tedesco e si arrabbiano perché nessuno ubbidisce. Uno in pigiama, allora, prende la parola e traduce: «Stanno dicendo che gli uomini saranno portati nei campi di lavoro e le donne a pulire le loro case, che devono partire anche i vecchi e i malati, perché al campo c'è l'infermeria e saranno curati». Sta zitto un momento, ascolta le parole di un ufficiale, torna a tradurre. «Dicono che è una soluzione temporanea, che durerà fino a quando non vinceranno la guerra, poi torneremo alla vita di prima». È una grandissima bugia, ma tutti al momento si sforzano di crederci. Qui da noi nessuno viene a sfondare la porta, a comandarci di fare la valigia e seguirli. «Forse è perché non siamo nell'elenco», mormoro. Betta si avvicina, guarda pure lei giù in strada. «Può darsi», risponde con un filo di voce. «Comunque, appena torna mamma, scappiamo». Gli altri fratelli si sono rimessi a letto. Lei si sdraia accanto a Gemma. Io continuo a stare qui, dietro le imposte, seguendo col pensiero gli spostamenti di mamma. Da Piazza delle Tartarughe, andando per via Paganica, è di sicuro arrivata a Torre Argentina e lì ha preso il bus per la stazione. «Ricordati che la linea si chiama MB», mi disse la prima volta che mi mandò a Termini da solo. «Devi leggere in cima MB, che significa Macao Borgo». Lo imparai subito che MB significa Macao Borgo, che la MB è la linea che passa per la stazione e arriva al Vaticano. I minuti scorrono e lei non compare. Penso che forse non vuole rientrare da Piazza delle Tartarughe, che ora è piena zeppa di tedeschi, ma dal portico di Ottavia. Mi sollevo sulle punte dei piedi per guardare il più lontano possibile, ma ci sono solo SS, gruppi di persone in marcia. L'orologio sul comò segna le 5:25. Fuori C'è ancora buio, c'è la pioggia che continua a cadere, ci sono elmetti lucidi d'acqua, ci sono bambini che non ne vogliono sapere di stare zitti e piangono, e chiamano mamma e innervosiscono i soldati che urlano più forte. Mi sembra di stare dentro un incubo. Fino a ieri ci credevamo al sicuro pensando che i tedeschi fossero di parola e rispettassero i patti. E ora invece solo bugie. Meno male che papà è andato a lavorare pure oggi che è sabato. Il sabato per noi ebrei è il giorno del riposo, anche per questo i tedeschi hanno trovato tutti a casa. Papà dice che va bene rispettare il riposo perché Dio l'ha comandato, ma quando la famiglia è nel bisogno, Dio non si offende se vai a guadagnarti qualche centesimo per comprare il pane e il companatico che ti servono per sfamarla. Lui fa l'ambulante, vende souvenir ai tedeschi che arrivano alla stazione con le tradotte, ma anche ai soldati che vengono dal fronte. Cartoline, pettini, portafogli, portachiavi. E siccome quei treni arrivano per lo più di notte, ecco che va a lavorare di notte. Torna a casa verso mezzogiorno. Mamma l'aspetta qui alla finestra e se lui dalla strada le fa segno che quel giorno non ha guadagnato manco una lira, lei va a imprestarsi i soldi da una vicina per mettere qualcosa a tavola. Qui fanno tutti così. Per rimediare il pranzo, la sera spesso andiamo a letto con la pancia vuota. Certe volte con solo una patata o un pezzo di pane. La cosa più brutta è che siccome in questa casa ci viviamo in tre famiglie, può capitare che un giorno una famiglia ha qualcosa da mangiare e le altre no. Quindi ci sono quelli che mangiano e quelli che guardano te che mangi. E a te il boccone proprio non ti va giù. Ma è la guerra, è la miseria nera che fa di queste cose terribili. Quando papà si è alzato, al solito erano le tre. Gli è caduta per terra la cinta, facendo il rumore di una moneta che sbatte sul pavimento. Mi sono svegliato, l'ho chiamato. «Dormi, Emanuele», ha detto lui, «è ancora presto». Siccome dalle imposte entra sempre un poco di luce, l'ho visto mentre si infilava i calzoni e la maglia. Poi si è sciacquato la faccia con l'acqua del catino, ha preso il berretto e ha detto a mamma «Ginotta, io vado». L'ha detto piano, per non svegliare gli altri figli, soprattutto la piccola, che se comincia a piangere non la smette più. Mamma si chiama Virginia, Virginia Piazza, ma in famiglia la chiamano tutti Ginotta. Dopo che lui è uscito, non mi sono riaddormentato subito, ma non per via dei rumori. Alle tre di notte i tedeschi non avevano neppure cominciato a sparare e via della Reginella era piena del silenzio che c'è nelle strade quando tutti dormono. Sembrava una notte come le altre. Anche allora ho ripensato al film, alle parole della canzone e mi sono immaginato solo nel buio con Esther, che mi piace tanto, ma è meglio che me la tolgo dalla testa perché è ricca e io sono povero. E tra ricchi e poveri le cose non possono funzionare, dice mamma. Tuttavia, poiché nella fantasia ogni cosa è possibile, ho continuato ad immaginare che le davo la mano e camminavo con lei in cerca di un posto dove ripararci. Continuo a guardare dalla fessura tra le imposte. Giù è pieno di gente adesso. Meno male che mamma è uscita quando la strada era ancora mezza vuota. Il cielo è sempre scuro, piove forte. Per terra è tutta una pozzanghera. Gli stivali dei tedeschi schizzano acqua e fango sulla povera gente che hanno tirato giù dal letto e che cerca di ripararsi come può. «Voglio mamma!» si lamenta Gemma. Betta l'abbraccia. «Adesso viene!» «Quando?» «Il tempo di avvertire papà!» «Quando?» insiste. «Tra un po'.» Le attorciglia un dito nei capelli. Riprende a piangere. Betta le porge una crosta di pane. «Mangia, su!» Nella camera torna il silenzio. Giù invece è tutto un fracasso. Guardo ancora verso la piazza. «Non ti sporgere!» mi richiama Betta. «Ti possono vedere!» «No, ci sono le imposte!» rispondo. «Non vedo l'ora che mamma rientri, che sia in salvo qui con noi!» Un soldato legge a voce alta alcuni nomi. Sembra di essere a scuola al momento dell'appello. Ma questo è un appello che ghiaccia il sangue. Nei giorni scorsi, quando al ghetto girava voce di certi elenchi con i nomi delle famiglie ebree da deportare, non ci ho creduto. Mi sembrava una stupidaggine, una cosa detta così, tanto per metterci paura. Invece, eccoli gli elenchi. Non ci ho creduto perché io li conosco bene, i tedeschi, e posso dire che non sono tutti cattivi. Come fa papà alla stazione, gli vendo i pettini, i portafogli, gli elastici e così mi guadagno i soldi che aiutano la famiglia ad andare avanti. Certe volte mi danno pure qualche pagnotta, qualche scatoletta di carne. Ce n'è uno che addirittura mi sorride sempre e compra l'elastico anche se non ne ha bisogno. È vero però che dopo l'8 settembre, quando l'Italia ha fatto l'armistizio con gli alleati, le cose sono cambiate. Gli italiani sono diventati nemici e noi ebrei doppiamente nemici, perché italiani e perché ebrei. Fosse viva nonna, direbbe che è il destino del nostro popolo quello di essere perseguitato. Io a questa cosa mi voglio ribellare. Non voglio un destino di persecuzione. Non voglio essere considerato diverso dagli altri italiani solo perché non credo che Gesù Cristo sia il figlio di Dio. Ma quanto ci mette mamma a tornare? Sarà tutta zuppa. Quando è uscita non si è portata manco l'ombrello, come se della pioggia non le importasse niente. E invece potrebbe buscarsi una polmonite. Quasi quasi scendo, la vado a cercare. Ma no, ha detto di non muoverci, di stare qui ad aspettarla. E poi in questo momento, qua dentro, sono io il capofamiglia. Papà non c'è, Nando è sofferente e non conta. Io ho 12 anni ed è da 4 che guadagno la pagnotta per me e per gli altri. I tedeschi hanno radunato in piazza quelli con le valigie, li prendono e li spingono alla rinfusa sul camion. Ma non solo gli uomini, anche le donne, i bambini, anche i vecchi. Che ci fanno con i vecchi nei campi di lavoro? Certuni non sono più buoni manco a sollevare un bastone, altro che lavorare di zappa. Se li lasciano a casa, ci guadagnano. Stanno portando via tutti, dice sbalordita Betta al mio orecchio. La bambina, rimasta sola nel letto, si rimette a piangere. Vada lei, mormoro. Il cuore mi batte forte. Fa un rumore che sembra coprire tutti gli altri. Mamma è sparita. Forse ha deciso di non tornare. O forse è stato papà a convincerla ad andare con lui a testaccio. Lo sanno che noi qui ce la possiamo cavare, che ci sono le zie e gli zii nelle altre stanze, che quelli veramente in pericolo sono loro che stanno per strada. È meglio che lei e papà vadano dai parenti a testaccio, sì. Andiamo via? Domanda Betta. No, mamma ha detto di restare qui, di aspettarla. Piove più forte, i San Pietrini sono lucidi e scivolosi. Una volta sono caduto che quasi ci restavo secco. Pioveva come adesso, ero andato a prendere l'acqua alla fontana, il boccione si è rotto e mi sono fatto un lungo taglio sotto al braccio, dall'ascella fin quasi al gomito. Mi hanno subito portato all'ospedale per ricucirmi. Quando ci sono arrivato, mi è sembrato di entrare al Grand Hotel. Letto pulito, stanza riscaldata, roba da mangiare e da bere, non mi pareva vero. 2 giorni dopo, quando mi hanno dimesso, quasi quasi mi dispiaceva. Anche allora mamma si è preoccupata e si è appassionata a me come ora si è appassionata a Nando. Solo che la passione per lui le durerà tutta la vita, perché la sua malattia non lo abbandona e noi ci sentiremo per sempre in colpa per via dei nostri corpi in buona salute. Dalle altre stanze non viene nessun rumore, nessuna voce. Ci stiamo in 20 in questa casa e non si sente un fiato. È la paura che tappa la bocca a tutti, oppure parlano così piano che le parole non hanno la forza di arrivare fino a qui. Certo che aspettare alla finestra è proprio brutto. Il tempo non passa mai. Me la ricordo la volta che arrivai con il buio e mamma mi fece una strigliata di quelle che non si scordano. Lei mi rimproverava e io non capivo il perché. Mica avevo fatto notte. Sono 2 ore che ti aspetto, disse furiosa. Capirai, 2 ore. Adesso invece che ogni minuto mi pare lungo 100 anni, altro che se capisco come si è sentita. Laggiù si sono fatti ancora più cattivi, forse perché sono arrivati i superiori e i soldati devono fare bella figura, perciò sbraitano di più e spingono la gente con il calcio del fucile. Per terra, sulla strada, ci sono pezzi di carta, qualche coccio, un pupazzo che forse è una bambola, da questo non si vede bene, un ombrello rotto. La pioggia cade dritta dentro le pozzanghere. Penso a mamma che non ha l'ombrello. Penso che se non viene subito ad asciugarsi, si busca una polmonite. Manuè, dice Betta, si vede. Faccio segno di no con la testa. Mi sporgo un poco, poi all'improvviso, eccola, dico. Il cuore mi balla nel petto per l'emozione. Attenta, Ginotta, attenta. Cammina normale, come se fosse un giorno di mercato e lei stesse tornando con la borsa della spesa. Attraversa la piazza, arriva all'imbocco di via della Reginella, sta per proseguire quando un soldato la blocca, l'afferra per un braccio. Lei cerca di svincolarsi, di resistere, ma lui è troppo forte, la trascina verso il camion. Mamma! Allora urlo: mamma! Mi slaccio da mia sorella che mi vuole fermare e corro fuori. Volo per le scale, urto quelli che mi impediscono di passare, raggiungo il camion. Mia madre è lì, guardata dal tedesco. Rashud! Mi dice tra i denti senza guardarmi. Rashud, va via, scappa! Scuoto la testa, resto lì imbambolato, immobile a fissare lei il soldato. Rashud! Il suo viso dolore e rabbia mi fa segno di scappare. Vai, ubbidisci! Ma il tedesco mi ha già preso per un braccio e mi ha scaraventato sul camion. Lei è arrabbiata, non si dà pace. Guarda la sua amica Settimia, che pure è stata presa insieme alla madre e alle sorelle, brontola: si è voluto cacciare per forza in bocca a Jonah. Gliel'avevo detto. E a me, te l'avevo detto, dovevi restare a casa, non venire giù. Accanto a lei c'è una donna con un neonato al seno. Il tedesco che m'ha preso la guarda. Lei si copre con un fazzoletto. Mia madre non si dà per vinta, si rivolge al soldato e Nick Yud, dice indicandomi. Non è giudeo. Quello non ci crede, guarda me, guarda lei, vede che ci assomigliamo, le ordina di stare zitte, siccome ha il fucile in mano, tremo al pensiero che le possa sparare. Lei si calma, solo tra i denti ancora quel sussurro. S'è voluto far prendere, gliel'avevo detto d'estasse a casa, gliel'avevo detto. E non mi guarda, mi tratta come se non mi conoscesse. All'improvviso da via dei funari viene un trambusto tremendo. Qualcuno chiama il tedesco che ci controlla. Lui si gira e lei, non so come, riesce a buttarmi fuori dal camion. Mi ritrovo nella piazza tutta piena di soldati. Nella mente la sua voce comanda Rashud. Non mi volto a guardarla, ma sento addosso i suoi occhi che mi fissano, che mi spingono ad andare. Via da qui, scappa! Stavolta ubbidisco, anche solo per non farla arrabbiare. Di ritornare a casa manco a parlarne. Dovrei passare davanti al camion e al soldato che mi ha preso e allora sì che sarei perduto. Mi allontano camminando lentamente in mezzo alla confusione per non dare nell'occhio, le mani in tasca, le spalle curve, lo sguardo basso. Il sudore mi scende per la schiena insieme alla pioggia. Ho le scarpe di pezza e i piedi tutti bagnati, un gelo che mi sale dalle caviglie al cuore. Cammino guardando per terra, imbocco via di Sant'Ambrogio che è stretta, quasi buia. I tedeschi alle mie spalle sono occupati ad ammassare la gente che arriva dalle altre strade. Io cammino come se stessi andando a comprare il latte. Ho il cuore in gola. Con la testa bassa e le mani nelle tasche costeggio il muro come ha fatto lei prima. Da alcune finestre aperte vengono voci e grida, ordini di far presto, rumori di vetri rotti, di posate che cadono per terra, di porte che vengono abbattute con il calcio dei fucili. Via di Sant'Ambrogio è quasi vuota. Ci sono soldati, è vero, ma sono troppo occupati a tirare fuori la gente dalle case e a me non ci badano. Raus! Gridano. Raus! Raus! Avanzo più in fretta. Passo davanti alla casa di Anna, l'amica di Betta che mi vuole bene come se fossi suo fratello. Tutto spalancato, tutto deserto. La penso in mano alle SS e il cuore mi fa ancora più male. Rashud! Comanda la voce di mamma nella mia mente. Vado dritto per dritto, senza girarmi. All'improvviso, neppure 10 metri più avanti, compare un soldato con la mitraglietta. Indietreggio come un gambero, strisciando contro il muro fino a quando non trovo una rientranza e lì mi appiccico quasi senza respirare. Poco lontano c'è la casa di Erminia, che possiede una vacca. Quando può, mamma mi manda da lei con qualche centesimo la bottiglia da riempire di latte. La vacca è sveglia e si lamenta forte, come se capisse la tragedia che ci sta capitando. Il tedesco si ferma con l'orecchio teso, forse non ci crede che in una casa di città c'è una vacca vera. Io sudo, risucchio lo stomaco, chiudo gli occhi e nella mente ripeto il nome di mia madre. Ginotta, Ginotta, Ginotta. Lo dico come se fosse una preghiera. Il soldato mi passa davanti senza vedermi. Aspetto che si sia allontanato per uscire dal nascondiglio e riprendere a camminare in questa strada troppo stretta per essere sicura. Davanti al portico d'Ottavia c'è altra folla, tante voci che si alzano, che intrecciano nomi e richiami. Accanto agli scavi c'è un secondo camion con il cassone grande dove vengono caricate intere famiglie. Non lo so quanti, in questo momento stanno riuscendo a fuggire. Non so se qualche cattolico ha aperto la porta di casa sua per nascondere qualcuno, se ci sono altri come me che stanno approfittando della confusione per sparire. So solo che il camion è già pieno di donne, di bambini e di vecchi. Vedo il nonno di Franco che viene sollevato dalla sedia a rotelle e gettato nella massa tra cui spiccano Anna e suo fratello Luigi. Non lo so se anche loro mi vedono, se mi riconoscono. Spero tanto di no, perché se mi chiamano i tedeschi mi acchiappano e finisco pure io sul camion, e questo non deve succedere, non dopo che mamma ha rischiato la vita per salvarmi. Cammino, la testa bassa, le mani in tasca, la pioggia che mi scende dai capelli giù per il viso, la schiena e le gambe, ma non sento niente, non vedo niente, solo la strada adesso e i piedi che vanno avanti come per conto loro. Un passo e un altro, e intanto penso a mia madre. Penso che è troppo intelligente per non buttarsi giù dal camion. Penso che forse pure lei in questo momento sta camminando piano piano per allontanarsi dal ghetto, che forse si è infilata in qualche androne, in una qualche cantina dove ha trovato altri di noi che si nascondono, oppure sta andando verso Campo dei Fiori o Torre Argentina, oppure scesa nei sotterranei di Palazzo Mattei, dove ci siamo rifugiati mentre bombardavano San Lorenzo e tutto tremava e sembrava che ci fosse la fine del mondo. Penso a lei e mi dico che mi ha dato la vita due volte, quando mi ha messo al mondo e quando mi ha buttato giù dal camion. E mi viene da piangere, ma non piango, perché sono un ragazzino, perché mamma conta su di me e non la posso deludere, perché a piangere si perde tempo e io devo fare in fretta. Arrivo al capolinea di Monte Savello, il tram sta per partire, salgo, mi accosto all'uomo che stacca i biglietti. «So ebreo», gli dico in un sussurro, «i tedeschi mi stanno a cercare». Lui non perde tempo, manca a guardarmi, mi dice solo «vieni qua, vicino a me, non te muove». E così faccio, e il tram parte, e di mia madre e degli altri non ne so più niente.
Passato.